Grazie, grazie molto Letizia. Ora passiamo a Vittorio Robiati per il commento della parte ebraica.
Bene, buonasera, grazie Padre Lino, grazie Letizia. Noi ci troviamo di fronte, innanzitutto io chiedo per la seconda volta in questo ciclo scusa perché la parte che devo fare non era la mia, quindi se mi troverete carente, oltre alle mie e alla mia incapacità, è anche per la mancanza di tempo. Il capitolo in cui ci troviamo e siamo addirittura d'arrivo fa da prolusione, come diciamo, grande a macro area tematica a questo coagulo finale del testo di Osea, che praticamente riproporrà degli equilibri e darà la corona a questa conclusione che si sta via via preparando e accennando, e nel momento stesso in cui la si accenna, mettendo da parte nel procedere del testo. I capitoli che noi abbiamo letto sono dei capitoli estremamente difficili e complicati, nel senso che i vari versetti che si susseguono sono un lavoro di cesello di interconnessioni, citazioni che ovviamente sono fatte per allusione e che danno per scontate varie pagine della tradizione biblica precedente. Per cui questo collage che noi troviamo in questi due capitoli è un lavoro di intessitura sapiente di tutta una serie di rimandi che l'orecchio attento dovrebbe saper cogliere. Dei rimandi che chiaramente sono come uno snodo fondamentale conclusivo di tutto quello che c'è stato prima dall'apertura solenne dei primi capitoli, verso questo imbuto conclusivo che è il capitolo che noi vedremo settimana prossima. Vi sono delle constatazioni che troviamo da principio nel capitolo 12, constatazioni di natura politica riguardanti i due regni, come noi abbiamo già visto nelle volte scorse, perché viene più volte dedicato il regno di Efraim, che è quello su cui insiste la predicazione di Osea, mentre il regno di Giuda sembra avere una sorte migliore, un comportamento anche che giustifichi tale sorte migliore. E infatti già al versetto 1 la traduzione italiana dice che Giuda è ancora con Dio e resta fedele al Santo. È interessante che il testo ebraico in originale, che purtroppo mi sono dimenticato da tanti libri che avevo sia con me di portare qui, faccia riferimento che si è fedeli ai Kiddushim, cioè ovvero a quei tipi di pratiche rituali ancora oggi vigenti nella tradizione ebraica, che fanno parte, diciamo, con altri momenti liturgici del matrimonio. Cioè si è ancora fedeli alle promesse, se vogliamo, nuziali e agli impegni che tali promesse sanciscono, esigono, affermano. Quindi rinvia il testo stesso per il regno di Giuda, a differenza di quanto accade per Efraim, un rapporto che è quello sponsale, di interazione tra coniugi, di promessa vicendevole, di impegno rispettivo, che è il leitmotiv, il fil rouge, che accompagna tutto il testo, sia per comprenderlo nei momenti di fedeltà, sia per vederne gli iati devastanti nei momenti in cui questa relazione viene compromessa. Dopo questo, inizia una lunga serie di versi che riguarda, ha come tra le tante pagine che vengono riecheggiate riguarda quel ciclo di capitoli, più o meno attorno al capitolo 32 in particolare della Genesi, circa la vita di Yaakov, futuro Israele, cioè di Giacobbe, che gli cambierà nome e si chiamerà Israele. E questa vicenda viene però presentata con una luce un po' particolare, nel senso che quanto accade attorno al guado del Yabok, cioè di quel fiume, di quel ruscello attorno a cui Giacobbe si trovò a lottare con questo angelo, vincendo, ma a caro prezzo e rimanendone sì benedetto, ma al contempo segnato, viene inteso quasi come in maniera un pochino complicata. Cioè, mentre il testo biblico di quello che accade nel rapporto tra Yaakov e suo fratello e quanto saranno quelle che saranno le astuzie di Yaakov nei confronti di suo fratello, astuzie veicolate, sancite e anche coordite con sua madre, madre di entrambi, che sarà il vero punto di svolta del rapporto tra i due figli e dei figli con il marito, cioè con Isaac, con Isacco. Ebbene, viene rivisitato non nel senso che normalmente il testo biblico dà, ovvero una serie di dibattimenti familiari con però una volontà provvidenziale che li conferma e da un certo punto di vista li avvalora, ma con nel segno dell'ambiguità che gioca tra il rapporto Giacobbe Esaù e il rapporto Giacobbe con Dio, visto l'attuale comportamento dei suoi eredi, almeno in una delle due regioni in cui essi sono signori sulla loro terra. E c'è un'altra questione che viene avanzata, che quando Giacobbe, come dice il verso 5, vinse, tuttavia pianse e domandò grazia. E questo chiedere grazia è quanto manca anche nelle espressioni riportate da Efraim nel testo di Osea, che invece tace o addirittura ricorre a ben deboli sostegni e adduce motivazioni per continuare ad essere e a sopravvivere ben diversi da quello che è una preghiera da rivolgere a Dio. E poi iniziano tutta una serie di questioni successive che mettono ancora una ambiguità su chi sia Efraim e come si comporti, e altri popoli che si comportavano in maniera analoga nella medesima terra, il cui comportamento però non spetterebbe ai discendenti di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, e che è quello che viene sancito nel verso 8, che Canaan tiene in mano bilance false e ama frodare. Ora, l'espressione bilance false è un'espressione che ricalca un altro brano biblico, in cui però il testo è leggermente diverso, che dice che dentro i confini di Israele gli ebrei dovranno giudicare con Mosne Zedek, con bilance di giustizia, con bilance eque, con misure corrette, cioè non devono frodare, ingannare, rendere facile una via di incomprensioni e di inganni, e ovviamente in senso stretto, specifico, concreto, non utilizzare due pesi, due misuri, ergo avere una giustizia riconosciuta da tutti che non sia sovvertibile all'uopo. E questo è quello che praticamente invece viene rimproverato ai cananiti, e che invece qui sembrerebbe essere messo come ambiguità sui comportamenti che invece sarebbero stati fatti propri erroneamente da Efraim. E quindi c'è anche questa incongruità che viene registrata dal testo, incongruità che però è indice di un travignare da quelle che sono le norme gli statuti e gli ideali, in primo luogo, additati dall'elezione biblica e dalla rivelazione sul Monte Sinai. C'è un livello etico alto che faccia sì al contempo che le persone che si trovano devono avere a che fare con Israele, Israele stesso al suo interno, abbia una vita di fede e di moralità tale da non avere, dare luogo ad ingiustizie, peraltro di natura macroscopica, come sarebbero quelle derivanti da sistemi etici, giuridici, economici legati a bilance false, tra virgolette. E questo comportamento che sembrerebbe essere che è il comportamento che contraddistingue Canaan e che sembrerebbe essere stato un comportamento che ha ammaliato Efraim è anche legato alla reazione di Efraim che cerca giustificazioni, adduce debolissime scuse, ma è ben distante da quanto accadde sul fiume Yabok, dove invece si chiese grazia e si uscì benedetti. C'è una disparità continua che il testo registra, in cui giocano vari brani biblici e in cui le parti degli uni sono state, i comportamenti degli uni assunti dagli altri, e su questa confusione il testo vuole andare a colpire, e la predicazione di Osea su questo insiste, arrivando a questa dichiarazione solenne da parte del Signore Dio. Eppure io lo leggo qua secondo il testo che abbiamo in italiano: eppure io sono il Signore tuo Dio fin dal paese di Egitto, ti farò ancora abitare sotto le tende come ai giorni dell'incontro nel deserto, io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni e per mezzo dei profeti parlerò con parabole. Ora io vorrei evidenziare, nucleare di questo discorso, tre questioni che sono molto care, che ci fanno capire perché ci sia questo punto fermo a questo momento della narrazione del capitolo dodicesimo. Innanzitutto abbiamo una dichiarazione che noi troviamo spesso nella Bibbia, perché è una dichiarazione con cui Dio si presenta, e ed è anche un'autodichiarazione con cui Dio sigla molte volte i suoi comandamenti. Non solo, è il verso di apertura, in maniera molto simile, delle 10 parole, per cui io sono il Signore tuo Dio, con cui ha un rapporto personale, come popolo personale, come singolo credente, figlio o figlia di Israele. Quindi non è una divinità concettuale, concettuosa, una divinità pagana, ma c'è un rapporto di tuo, di rapporto che è come quello sponsale, di conoscenza, di intimità. Ed è proprio questo rapporto che fa sì che questo versetto venga ripetuto, versetti analoghi vengano ripetuti a siglare alcuni precetti divini o ad introdurre due pagine fondamentali come quella che troviamo rispettivamente nell'Esodo e Deuteronomio, di apertura alla sequenza della serietà di Barot, delle 10 parole. E sempre legato, come diciamo, secondo emistichio, se vogliamo, di questo versetto, la seconda parte, fin dal paese di Egitto. Come non ricordare Ani Hashem Elohecha, io sono il Signore tuo Dio, che ti ha tratto mi bet avadim, dalla casa degli schiavi, intendendo l'Egitto, Mitzrayim. E che quindi, capite bene, no? Il Dio si presenta come il Signore che si conosce, con cui c'è un rapporto strettissimo, personale, di intimità, di frequentazione, di vicinanza, di familiarità, di anche imprescindibilità all'uno partner dall'altro, che ha come seconda metà e corona fin dal paese d'Egitto, che Dio si presenta come tale in maniera rivelandosi con la liberazione dalla terra d'Egitto e con il coronamento di questa rivelazione, di questa liberazione che è il dono della Torah sul Monte Sinai. E poi c'è un problema che sembra accennato, ma si collega ad un altro brano, ad altri brani della Bibbia ebraica, e al versetto prima, e a quanto è successo poc'anzi con Canaan. E mi spiego: ti farò ancora abitare sotto le tende come ai giorni dell'incontro nel deserto. È chiaro che i giorni dell'incontro nel deserto, in maniera, diciamo, archetipica, fondamentale, è il dono della Torah sul Monte Sinai, e il peregrinare di Israele con questo rapporto che viene provato, saggiato e messo a prova durante i 40 anni di peregrinazione di Israele nell'Egitto, di peregrinazione di Dio con Israele nel deserto del Sinai prima di giungere in terra di Israele. Ebbene, ti farò abitare sotto le tende. Già qua bisogna porre una domanda: che cosa significa? È vero, significa che evidentemente rinvia la dimensione di peregrinazione, di mancanza di stabilità, di transitorietà, anche di debolezza del popolo ebraico, perché contestualmente chi si muoveva con i suoi accampamenti, dirigendosi in questi territori desertici. Ma se viene da un certo punto fotografata la transitorietà, la debolezza, anche la fragilità, si ricorda un'altra cosa, che il testo biblico dice che è vero, ci sono quelle tende fisiche sotto cui gli ebrei vivono, ma il popolo era accompagnato dagli anane akavod, dalle nubi della gloria, ovvero da quelle particolari manifestazioni divine che proteggeva Israele dai nemici e dalle difficoltà durante la peregrinazione nel deserto, gli anane akavod. E queste nubi della gloria sono simboleggiate nella festa ebraica delle capanne. La festa ebraica della capanna, le capanne rappresentano due cose: fisicamente la capanna stessa, cioè infatti la capanna viene costruita con un tetto che non copra completamente il cielo, cioè dall'interno chi è seduto dentro la capanna, la succà, deve poter vedere il cielo, le stelle del cielo tra le frasche, per cui il tetto non deve essere un tetto impermeabile e che svolga appieno la sua funzione. È un tetto un po' particolare, perché rappresenta la transitorialità e la anche debolezza fisica strutturale delle capanne. Al contempo rinvia ad un altro tipo di protezione, che è difficile afferrare, ma è quello sostanziale, che sono gli anane akavod, per cui cioè le nubi della gloria. La capanna rappresenta da una parte la fragilità, l'instabilità, la precarietà, dall'altra rinvia ad una forza, che è la forza divina, che è quella che permette effettivamente la protezione reale, e che è quella che ha permesso che questo popolo, con vecchi, bambini, donne, deboli, eccetera, in questi anni di prova nel deserto, resistesse. Quindi, rimette ad una condizione, che è una condizione molto particolare, che è una condizione, se vogliamo, fruttuosa, del rapporto umano, interumano, e del rapporto del credente, del popolo ebraico con Dio. Però c'è qualcosa di più, che fin tanto che Israele è peregrino nel deserto perché non può ancora entrare in terra di Israele esistono altre nazionalità, che saranno quelle che faranno spazio alla presenza ebraica quando gli ebrei arriveranno, in particolare i cananei che sono poc'anzi ricordati. E c'è un verso che è il secondo brano che si legge nella Keriat Shema tutti i giorni, la mattina e la sera, nella recita dello Shema, che dice che fin tanto che voi vi comporterete come io vi ho chiesto di comportarvi, osservando, e se lo rileggete questi versetti che abbiamo visto nel 12 e nel 13 vi dovrebbe tornare, vi comporterete in questo modo, potrete, io vi darò la pioggia dal cielo, e c'è un versetto qua che parla dell'acqua, vi benedirò, fondamentalmente perché la pioggia sta a presentare la benedizione, quindi sarà la vostra permanenza in questa terra, andrà bene e avrete questa garanzia, ma nel momento in cui voi non vi comporterete così, non avrete la mia protezione, il rapporto con la terra in qualche modo sarà compromesso e sarete dispersi. Infatti, a fronte di quanto dice Efraim, si deve tornare in Egitto, no, per amor del cielo, si deve trovare nel deserto. Come dirà, infatti, da principio il testo. Cosa vi ricordate? Un brano che abbiamo letto? Ti ricondurerò nel deserto come nei primi giorni del nostro rapporto, così che tu mi possa ritrovare, io possa ritrovarti di nuovo. Ritorneremo ad una condizione di amore vicendevole come era da principio. Bisogna ripensarsi. E questo è l'archetipo appunto del ritorno, sia nel senso che appunto ritorno nella terra, sia nel ritorno a Dio. Faccio presente che la parola del ritorno, le frasi, il famoso ritornate a me, io ritornerò a voi, eccetera, l'esegesi rabbinica l'ha sempre letto da un punto di vista, per quello che riguarda il singolo e le comunità, l'ha sempre vista in due modi. Un modo, che è quello maggioritario, ordinario, tale per cui si intende il ritorno dell'anima, dei comportamenti del singolo a se stesso, al prossimo e a Dio. E questo naturalmente è una dimensione etico-spirituale, morale e religiosa, di vita di fede e di comportamento umano, che ovviamente ha un valore imprescindibile e per il singolo e per la comunità. Va però detto che già nel Talmud, e sul Talmud chi osa così lo Zohar, uno dei testi capitali della letteratura rabbinica, che questo ritorno, per quello che riguarda il ritorno collettivo, non personale o comunque singolo o di singola comunità di fede, ma collettivo, cioè dell'intero popolo ebraico, viene interpretato come il ritorno in terra di Israele. Quando di solito è inteso in senso morale, quindi quando è collettivo e non singolare, il senso non è più morale ma di natura politica, se vogliamo. Questo lo dico anche perché se voi prendete due grandi della tradizione ebraica, due rabbini, Rav Kalischer e Rav Al-Kalai, Yehuda Al-Kalai e Zevi Hirsch Kalischer, Al-Kalai era di rabbino a inizio 800, ma anche a Sarajevo, il rabbino Bibas, suo maestro, il rabbino di Corfù, siamo già nel 700, e Kalischer era allievo di Al-Kalai ed era rabbino nei territori, insomma, polacchi e russi, intendono questo come la Teshuvah e la Lit, cioè il ritorno generale, ovvero il ritorno dell'intero popolo ebraico in terra di Israele, che è vincolato dall'osservanza alle mitzvot, cioè alla vita religiosa ebraica, perché nel momento in cui questa divenisse, non tralignasse o si indebolisse, il popolo sarebbe riesposto a nuove espulsioni. E poi c'è qualcosa di più. Io parlerò ai profeti, moltiplicherò le visioni e per mezzo dei profeti parlerò con parabole. Attenzione, questo è un'altra questione. Se vedete, la storia sta continuando, si parte dalla rivelazione di Dio con la liberazione col Monte Sinai, l'accompagnare il popolo ebraico nella peregrinazione del deserto sino a casa sua, e poi dopo dei profeti. Sono tre stagioni successive, anche dal punto di vista della cronologia temporale, e questo ci riporta ad un'altra questione che è cara alla tradizione rabbinica, il trattato dei padri, che è un trattato etico della Mishnah, per cui della Torah orale, si apre con questa sentenza: Moshe kibel Torah mi Sinai, Mosè ricevette la Torah sul Monte Sinai, dal Monte Sinai esattamente, mi Sinai, sarà la Yeshua, e la trasmise a Giosuè. Giosuè, guardate che passa da maestro a discepolo, che diventerà maestro a sua volta, ma c'è anche un passaggio generazionale. Sarà la Yeshua, Yeshua la Zekenim, Giosuè agli anziani, gli anziani la trasmisero ai Nevi'im, ai profeti, e i profeti agli Anshei Knesset Agedolah, agli uomini della grande assemblea. Cui stiamo parlando, Ezra, Nehemia e successivi, quella che si chiama Shelshelet Kabbalah, la catena della tradizione. Qui viene, se vogliamo, messo anche questo: è come se un certo comportamento che traligna e che è dimentico di tutta questa esperienza di cui si è stati attori, anzi coattori, andasse a deturpare l'immagine di sé a se stessi e andasse a in qualche modo depotenziare quello che è stato l'investimento di Dio, che quindi si trova in non poche difficoltà. Allora in questo noi capiamo perfettamente poche difficoltà che Dio ha già sperimentato, perché essere all'altezza di questa presenza non è semplice. E ricordatevi la frase che anche qua riecheggia, che dice capitolo 13, versetto 11, ti ho dato un re nella mia ira, il consegno me lo, te lo riprendo. E ricordatevi come inizia il primo libro di Samuele e ricordatevi come continua il secondo. I libri di Samuele partono con questo assunto: Dio il re non lo vuole dare e ritiene che sia una cosa negativa. Il commento di un grande maestro medievale, Abravanel, dirà che questa fu una sciagura, infatti punterà il dito contro la monarchia considerata odiosa e tirannica e totalmente sovvertente l'ideale etico, morale, civile che promana da queste pagine. E allora si capisce in questo, tutte pagine che echeggiano dietro Samuele, i brani di Deuteronomio riguardanti lo Shema Israel, i brani dell'uscita dall'Egitto, Esodo e Leviti e Deuteronomio per quello che riguarda le 10 parole, Genesi 32 per quello che riguarda la lotta solo Yabok. Vengono prese, tirate queste fila da molto lontano per focalizzare la cosa che sta a cuore a Dio. Attenzione, se voi non siete voi stessi, che è quell'investimento che l'umanità, la vostra e la mia persona abbiamo fatto, che è un qualcosa che ha una storia, che si tramanda, che non ha soltanto un valore metafisico, che non è lo scopo, ma un valore storico. Si è tutti nei pasticci, tutti, compreso Dio stesso. E questo fa capire il motivo della collera divina. Collera divina che, come la pastora Tomassone ha ricordato e come hanno anche mirabilmente sviscerato le teologhe esegete dalla pastora ricordate, ma che noi avevamo anche visto sulla stessa scia pensatori ebrei come Eshel e Neher, qui vedete la consonanza che trovo sia simpatica, ovviamente anche la capacità di fecondarsi reciprocamente su queste prospettive assi cartesiane di intendimento, muove da una sollecitudine di Dio verso l'umano e dalla compassione, che non è una graziosa e sminuente pietà, ma è un risuonare degli accadimenti della nostra storia. E quindi si capisce perfettamente questo punto fermo che Dio fa a metà del discorso. Perché questo discorso che noi troviamo riguarda direttamente l'identità del popolo ebraico e di Israele e delle problematiche che questo popolo vive nei due regni, e di cui un regno in particolare è assillato e incrinato, per cui necessita questo punto fermo. E gli viene fuori una cosa che riguarda anche il lavoro stesso, lavoro tra virgolette ovviamente, che svolge Mosè. Per mezzo di un profeta il Signore fece uscire dall'Egitto e per mezzo di un profeta lo custodì. Qua faccio una deviazione, è chiaro che il riferimento è a Moshe Rabbeinu, a Mosè, nostro maestro, che tra la tradizione ebraica è il più grande dei profeti e il più grande dei rabbini. Ricordandovi che per la tradizione ebraica un Talmid Chacham è più grande di un profeta, un grande rabbino è maggiore. Però questo è un discorso che lasciamo da parte di promozione del rabbinato, ma vale la pena di pensare a questa frase in senso di contestualizzazioni. Osea è un profeta, non per scelta sua, mi si è trovato ad avere anche una difficilissima modalità di esperienza profetica e di testimonianza di quello che lui era. E noi, in qualche modo, il popolo ebraico e chi vive di queste scritture, in senso anche più ampio, se vogliamo, si trova ad avere un ruolo di testimonianza, di importanza strategica di questo, e chiunque si metta a studiare testo biblico, ricordati che un grande maestro dell'ebraismo, Rav Chaim di Volozhin, maestro dell'ebraismo del XVIII secolo, disse che lo studio del testo biblico è il più perfetto modo, assieme alle buone azioni, di comunione con Dio, perché se Dio parla nel testo biblico, lo studio del testo biblico è il migliore modo di entrare in contatto con Dio, è il modo privilegiato, il Talmud e Torah, lo studio della Torah. Allora, il profeta, chi ha questo ruolo, chi in qualche modo si trova in questa dimensione, ci fa uscire dagli Egitti delle nostre storie. L'Egitto è una condizione anche mentale, psicologica, morale, non è soltanto la condizione fisica. Infatti si capisce perché gli ebrei, quando diciamo, recitiamo, facciamo il seder di Pesach, la cena pasquale, c'è scritto ognuno deve considerare se stesso come questa sera lui stesso fosse stato liberato personalmente dalla terra d'Egitto, dalla schiavitù egiziana. Perché l'Egitto non è un qualcosa di distante, di lontano tra noi, tutti fummo in Egitto simbolicamente e dal punto di vista teologico, ma l'Egitto è qualcosa di molto serio che noi speriamo. Allora, la profezia, queste parole hanno questa capacità di portare fuori dagli Egitti, al plurale, e per mezzo di un profeta lo custodì. È vero che Dio comanda la Shemirat Shabbat, l'osservanza del sabato, la custodia del sabato, ma a volte gli ebrei scherzano e dicono più che gli ebrei osservare il sabato, è stato il sabato a conservare, a preservare gli ebrei. In questo senso, il profeta custodisce in questo senso tutto quello che queste parole sono la nostra prima principale protezione e custodia. Lì ritorna il concetto della sukkah. Possono sembrare molto fragili, molto deboli. Eppure, per mezzo della Torah, se non volete mettere un profeta in senso stretto e da tradizione, Israele è sopravvissuto ai vari Egitti della sua storia, anche negli ultimi 2000 piacevoli anni, e attraverso questa stessa Torah il popolo ebraico si è custodito, meglio, ella, la Torah l'ha custodito. Questo lo faccio presente per farvi capire che è chiaro che quello su cui, tornando al testo Osè, insiste, è che si è dimenticato questo rapporto che può essere compreso soltanto se si muove su un piano di intimità e di familiarità. Nel momento in cui si perde questa intimità, familiarità, frequentazione con Dio, con tutte le difficoltà che essa comporta, si arriva a dire: sono ricco, mi sono fatto una fortuna, beh, vado a gare tutti i miei compagni, tutti i miei guadagni non troveranno in me una colpa che sia peccato, tutto sommato sono una brava persona. Ma questa non è la scommessa. La scommessa è qualcosa di molto più serio. Vi ringrazio.
Abbiamo alcuni minuti, non molti, per eventuali domande che possiamo raccogliere poi dopo ai relatori che volete. Prego, venite qui però perché c'è meglio usare il microfono.
Osea è profeta del nord, no?
Del?
Del nord, profeta della, sì, di Samaria. Che relazione c'è tra Samaria e Giuda? In questo periodo ci sono relazioni, ci sono scambi, oppure siccome qui parla di entrambi i popoli, è per quello che mi chiedo, faccio questo.
Magari raccolgo altre domande.
Di chiarimento che va nella stessa direzione di quella appena fatta, cioè quando qui si dice tu tornerai, è chiaro che questo tornare, come hai anche sottolineato, viene letto durante l'esilio come un tornare alla propria terra, ma Osea scrive ben prima di questo, no? Secondo. Allora, volevo capire come funzionano le letture storiche, le contestualizzazioni storiche nella lettura rabbinica, dato che mi sembra che comunque nella tua lettura, e ti ho già sentito alcune volte parlare, non viene accantonata, non viene resa inutile la contestualizzazione storica del testo, però è chiaro che il testo poi risuona in modi diversi, in periodi diversi.
Dunque, noi ci troviamo, non in questo, il popolo è il medesimo popolo, non è che sono altri popoli, è il medesimo popolo che è diviso in due regni, sapendo che il primo regno sarà quello a nord, di cui parliamo noi, è un regno che verrà a breve distrutto, è quello che, scusate, e quello che invece sopravviverà e avrà vita più lunga, non molto più lunga, è il regno del sud. Questo è quello che succede. Osea sembra anticipare quanto accadrà di lì a breve. E attenzione, faccio anche una nota, anche per quello che accadrà di lì a breve sull'altro regno, perché quando voi leggete al capitolo 14:1, bambini periranno di sfada, saranno sfacelati i bambini e donne incinte sventrate, prendere la Megillah Techa, cioè le lamentazioni di Geremia, e trovate delle espressioni esattamente analoghe, molto molto vicine. È chiaro che non si respira una buona aria, questo lo dico, ed è chiaro che lui fa il suo mestiere, cioè profetizza sia in senso dell'immediato futuro o di un futuro un po' più remoto, sia comunque parla di una situazione di evidentemente di evidente collasso, se vogliamo, da parte in particolare del regno del nord, di rapporto religioso con il Signore Dio e della identità ebraica, che dovrebbe essere il punto d'appoggio per il popolo su questo. E quindi è un tornare a sé, tornare a sé, tornare a prossimo, ripeto, tornare a Dio, le tre cose vanno parallele e anche, addirittura so che in geometria questo non funziona, perché se sono parallele non può essere così, intersecandosi. Ciò non toglie che da un punto di vista, questa sarebbe quella che si chiama in senso generale una teshuva, cioè un ritorno a sé, al prossimo in particolare, una teshuva nel confronto di un ritorno a Dio. Ora, questa è quella che viene additata, la teshuva in generale, questo è uno specifico, per cui sono specifico condivido appieno che qua si parla di altro, ma in generale viene da parte dell'uso che viene intesa in un senso etico, morale, spirituale, quindi per il singolo riguarda il comportamento in relazione a Dio, a prossimo a se stesso, che deve tornare a quello che era, o deve cambiare orizzonte e procedere su strade di riavvicinamento al Signore Dio. In senso generale, alcune passi talmudici e i commenti tradizionali lo intendono come il ritorno in terra di Israele. Questo è anche appunto quello che in maniera, diciamo, sviscerando appieno e interpretando in maniera nuova e molto più circostanziata questi brani, fecero questi tre rabbini che ho citato, Biba, Sarkalai e Kalischer, sulla scorta, diciamo, della tradizione talmudica cabalistica. Chiaramente io ve l'ho detto riferita ad Osea per farvi capire semplicemente che la teshuva è intesa anche in Osea e anche in senso politico, cioè nel senso riguarda la situazione del regno, quindi del governo e del rapporto con le persone, perché non è uno Stato, ma è il popolo ebraico. Per questi altri riguarderà un'altra questione, ed è in senso verso da Osea, però c'è un riuso dell'espressione, per utilizzare un termine della teoria letteraria.
C'è ancora un attimino di tempo, per chi desidera, qualche minuto, altrimenti magari...